sognando? Mi spiace, ma non saprà mai come andrà a finire.
Artù!
Sei tu?
Te l'avevo detto che sarebbe tornato.
Vieni da lontano? Da dove?
È qui sotto! C'è il tesoro!
Ma certo che erano tutti matti sti etruschi. Se credevano pure che nel volo degli uccelli si può leggere il destino. Chiudete.
Pensavo di metterci molto meno.
Dice non arriva da vicinissimo, quindi siamo particolarmente grati perché arriva da Umbria.
Sì, vabbè.
Un'altra regione.
Grazie mille per averci dato. Per noi è veramente un onore averti qui.
Per me è un onore, questo cinema è famoso nel mondo. Non vedevo l'ora di poter venire qui a presentare il film perché il cinema Palma è un cinema di cui si parla, si sente parlare. Quindi siete fortunati. Poi ci vedo un altro davanti a me. Dopo presento il film.
Però per ora non dobbiamo dirle, anche perché appunto alla fine del film avremo modo di parlarne lungamente, però è un film che poi in qualche modo appartiene anche a questo territorio, no?
Beh, sicuramente non a caso ho detto che qui davanti a me c'è Monaldo, che è stato un consulente durante la creazione di questo film, mi ha aiutato a ricostruire degli scenari e in una maniera così energica e vitale che alla fine è entrato proprio nel film. Prima era un consulente, poi è entrato e quindi lo vedrete. E sì, questo film racconta una storia che riguarda una regione dove siamo, che è una regione che va tutta la ex Etruria, chiamiamola, quindi fino al mare, fino alla costa tirrenica, però parte anche dall'interno. È stato girato tra Civitavecchia, Tarquinia, Blera, San Lorenzo Nuovo, il lago di Bolsena e Castel Giorgio, e racconta tante cose. Forse un po' più come un arazzo, con tanti fili diversi, forse potete sia seguire i vari fili e le varie trame, ma anche fare un passo indietro e vedere una figura da lontano che è fatta di tanti fili diversi e magari non tutti si riescono a seguire, però da lontano è un'immagine, un arabesco. Ecco, però tra le varie cose che racconta questo film, racconta le avventure di una banda di sciamannati tombaroli che vanno in giro ad aprire le tombe etrusche, e nel fare questo film mi sono proprio chiesta com'è possibile che per migliaia e migliaia di anni quasi nessuno, poi dopo Monaldo mi spiegherà che qualcuno era già entrato, però pochissimi avevano violato queste tombe. A un certo punto arriva un'epoca, che è un'epoca di cui io mi ricordo bene, l'epoca in cui ero bambina, dove tutti prendono tutto, dove inizia proprio una corsa all'oggetto etrusco, all'oggetto sacro. In qualche modo l'oggetto smette di essere sacro e diventa un oggetto che si può comprare, vendere. E così da questa percezione è nato l'idea di fare un film che racconta un viaggio e anche un po' un viaggio intimo del suo protagonista.
Bene, credo che non dobbiamo aggiungere altro prima del film.
Io comunque ve lo posso anche raccontare, tanto voi non è che è proprio così lineare quando lo vedrete, quindi anche se ve lo racconto, cioè io credo nella forza delle immagini, non ho paura di svelare la trama, perché tanto il film sono le immagini, e quando sento questi che dicono non svegliamo, ma io mi piace già sapere tutta la storia del film che vado a vedere, così mi godo le immagini.
Bene, buona visione, a dopo.
Visione. Grazie per l'invito.
Allora, come avete visto, sì, è una storia che racconta avventure di Don Baroni, ma piena di tante altre cose. Si poteva pensare, da quello che ha raccontato Alice nella presentazione, che fosse quasi un film di denuncia sul fenomeno di impoverimento, di ruberie del nostro patrimonio, ma poi tutto assume subito un tono molto favolistico, molto immaginifico, che è un po' nelle corde del tuo cinema.
Sì, forse era anche un pretesto per raccontare un grande cambiamento. Forse tutti i film che ho fatto provano a raccontare dei cambiamenti che ci riguardano tutti, che riguardano la società e riguardano l'essere umano. E questo grande cambiamento, secondo me, che c'è stato all'inizio degli anni Ottanta, non è stato abbastanza raccontato. Cioè il cambiamento è il momento in cui, come abbiamo detto prima, è arrivato, ha trionfato il bene e nel male, il materialismo dell'anima anche, e quindi tutto è diventato mercato. Però in questo mondo di mercato, in questo mondo dove legittimamente anche questi ragazzi cercano un riscatto sociale attraverso il furto degli oggetti sacri, delle tombe, si muove questo personaggio che invece è un personaggio di un'altra epoca, un personaggio più ottocentesco, non so, il personaggio di Arthur, che è un po' ispirato, scusate, sono emozionata e divento sempre più rossa, lo sento, perché ho questo problema, che io divento rossa e poi viola e poi lui è stato proprio ispirato invece a questi giovani stranieri, altri giovani, questi giovani stranieri che nell'Ottocento, soprattutto nell'Ottocento, venivano a fare il grand tour in Italia alla scoperta delle rovine, e quindi rimanevano ammaliati, innamorati da queste rovine, che però per gli abitanti del luogo erano soprattutto troppo vecchie, non avevano un altro significato. E in qualche modo lo sguardo di questi giovani stranieri ha cambiato anche il nostro sguardo, e quindi forse bisogna sempre stare attenti allo sguardo che ci danno gli stranieri sulle cose, no? Perché ci possono raccontare un'altra prospettiva su qualcosa a cui siamo abituati, anche la nostra memoria.
Il personaggio, il tuo protagonista, che addirittura potrebbe avere anche un carattere un po' mitologico, un po' Orfeo alla ricerca.
Un po'. Sì, un Orfeo un po' ridicolo, un po' buffo, un po' arrabbiato, un po' scontroso. Non è un personaggio in cui ci si identifica, ma io non volevo cercare l'identificazione in qualcuno, perché è un personaggio che si guarda, che è fuori da noi. Forse è più facile identificarci in altri personaggi nel film, in Italia, nei Tombaroli. Lui è misterioso, è un enigma, però è mosso da un vuoto. Quando ho fatto questa ricerca ho frequentato insomma tante persone che sono stati Tombaroli, ex, tutti sono ex, ho frequentato solo ex, e ho frequentato a un certo punto questo Rabdomante, e lui diceva sempre che le cose si chiamano, quindi l'acqua chiama l'acqua, il vuoto chiama il vuoto, e quindi ho immaginato un personaggio con un vuoto, come proprio che avesse un vuoto dentro di sé, un personaggio che il proprio vuoto fa sì che lui senta il vuoto altrove e lo possa poi rivelare agli altri.
Senti, come hai lavorato? Cioè, queste tombe, chiariamo subito, tu non hai lavorato nelle vere tombe, hai ricostruito tutto. Quanto è stato complicato?
Allora, diciamo che noi abbiamo, sì, abbiamo girato nella zona etrusca, però io avevo un po' il timore di girare proprio dentro le tombe, perché comunque quando arriva il cinema arriva un casino. Arrivano proprio... arriva un carrozzone,
c'è tanta roba
e quindi comunque quelli, anche se sono abbandonate, perché per esempio alcune necropoli che si vedono nel film sono delle necropoli in abbandono, però quindi passarci fuori, le abbiamo riprese proprio dentro, proprio dentro. Allora abbiamo chiamato Monaldo che ci ha aiutato a ricostruire, abbiamo avuto anche il supporto di archeologi, abbiamo lavorato su due, a ricostruire in altri luoghi gli interni di queste tombe, e anche perché è un film che viaggia nel mondo. Ora tutti qui siamo proprio nella zona etrusca, tutti sappiamo che questa è una tomba etrusca, però il film viene visto in Giappone, viene visto in Africa, quindi comunque raccontare questo luogo era importante, doveva avere un codice anche universale. Vedere uno scheletro, vedere uno scheletro che è stato lasciato in un certo modo, con le cose messe attorno in un certo modo, ci racconta comunque qualcosa di quella storia, di quella cultura.
So che tu hai girato il film con una tecnologia diversa, 35 mm, 16 mm di digitale, ecco, una scelta abbastanza inconsueta. Di solito quando si fa un film si sceglie un formato, quello è.
È girato tutto in pellicola, che magari molti di voi conoscono la pellicola, però non sapevo scegliere. Io ho girato sempre tutti i film in pellicola, ho girato tutto in 16 mm tranne le pupille in 35 mm. E sono due pellicole diverse, no? Perché una è più sintetica, adesso questo è un discorso forse un po' specifico, però uno è un po' come un quadro impressionista, no? Quindi dà un'emozione della cosa ma non si vede bene dentro, e l'altra, il 35, è un affresco con i dettagli che ti puoi proprio perdere, e questo film da una parte aveva queste due anime, quindi ho detto è un film che racconta la nostra memoria archeologica, quindi forse se uso tutti i supporti, dall'amatoriale, dal 16 mm a il supporto dei grandi film, il 35 mm, racconto anche, soprattutto per i giovani che hanno poche possibilità di vedere questi supporti, una storia, un'altra storia, l'archeologia del cinema.
Senti, a proposito di intrecci, di cose diverse, anche la colonna sonora, una colonna abbastanza sorprendente, da Battiato a Monteverdi, c'è messo dentro un po' di tutto.
Sì. La musica è molto importante per me, talmente importante che è proprio faccio fatica a volte a vedere i film con troppa musica, perché per me è troppo importante la musica, quindi quando la musica è magari messa per commentare un sentimento mi allontana, e quindi volevo utilizzare la musica in un modo molto diverso, in un modo narrativo, e difatti c'è sia una musica che appartiene all'epoca in cui è ambientato il film, i primissimi anni 80, che Vasco Rossi, Battiato, Kraftwerk, l'arrivo della musica elettronica, che però narra le avventure, e poi ci sono questi capitoli dell'Orfeo di Monteverdi che in qualche modo accompagnano i momenti, gli snodi del protagonista, come se sono tutte le overture dei vari atti, e che in qualche modo accompagnano gli atti in cui lui prima decide di non vedere più i tombaroli, poi però ritorna dai tombaroli, anche cercando dei contrasti difficili da mettere insieme, cioè la musica di Monteverdi con con la cinepresa che gira in a velocità comica, era qualcosa che so che magari è difficile come tono, però racchiudeva per me l'anima di questo film, perché è un'anima ibrida, è un film drammatico e buffo, è un film d'avventura ma anche un po' noioso, è un film di contemplazione ma anche di affanno narrativo. E poi a un certo punto però era molto difficile, raccontavo questa storia, io chiaramente ho guardato anche con grazia i Tombaroli, però bisognava raccontare la morale della storia, secondo me non la potevo raccontare io. Non è un'offerta telefonica, no, ci hanno chiamato tante volte, però con la voce registrata. E a un certo punto dico, qualcuno deve raccontare la morale della storia, perché comunque come le fiabe hanno la morale, ma non potevo raccontarla io, perché in qualche modo io amo tutti i personaggi di questo film, quindi non posso, cioè non vedo niente di male in ognuno di loro, in nessuno di loro, quindi però ci voleva qualcuno che raccontasse la morale, proprio come si fa nelle fiabe, no? Qualcuno che è un po' in distanza. E quindi ho invitato un cantastorie, Valentino Sant'Agata, a partecipare al film, e anche per rendere questa idea che questo film non c'è bisogno di immedesimarsi, è lontano, è una fiaba, è raccontato perché è la nostra memoria, ci riguarda a tutti, perché tutti siamo un po' tombaroli dentro, ma siamo anche un po' archeologi, e quindi tutti abbiamo questa doppia anima, secondo me. E ho chiamato questo cantastorie che racconta la complessità, se vogliamo, ma anche racconta da fuori, racconta gli stessi Tombaroli la loro stessa storia, e dice che il Tombarolo è una goccia nel mare.
Sì, infatti c'è un atteggiamento molto più severo nei confronti dei grandi trafficanti d'arte, no? Tu dicevi prima, vedo tutti i personaggi senza, partecipo con tutti senza aspetti negativi, però forse su questo aspetto un po' più di polemica c'è nel tuo film, no?
Io me la sono sempre presa con quelli grandi, cioè chi se la prende con i piccoli, io me la prendo con i grandi, con i grandi poteri, i grandi manovratori, no? Lazzaro Felice, c'era la marchesa Alfonsina De Luna che teneva i contadini nel grande inganno. Qui c'è un'altra donna, è un caso che sia una donna, insomma, non era un riferimento al genere, anzi, i Tombaroli sono quasi tutti uomini, ma è ispirato poi a un personaggio di cui mi hanno parlato, vero, che forse adesso non facciamo nomi perché sennò porta male. E comunque ispirato all'idea che i Tombaroli, per quanto si sentono dei predatori, si sentono degli avventurieri, degli eroi, comunque purtroppo sono a servizio di un mercato, e quindi verso questo mercato c'è una severità da parte mia, perché è questo mercato che distrugge la nostra memoria, più del Tombaroro, che però poi in genere è quello che viene, che desta scandalo, no? Desta scandalo il Tombaroro, forse poco desta scandalo il personaggio di Spartaco che nella sua barca in mezzo al lago continua a vendere e comprare.
A proposito di donne, accennavi prima questa donna, se ricordo bene una battuta del film, l'ho visto alcuni mesi fa quando è andato a Cannes, c'è una battuta del film che dice: se ci fossero ancora gli Etruschi ci sarebbe meno cultura maschilista.
Forse se ci fossero ancora gli Etruschi non ci sarebbe tutto questo machismo in Italia. Forse è bello ricordarsi che è stata una scelta, cioè è bello ricordarsi che non è la nostra storia naturale, cioè che non è che è proprio, come dire, il patriarcato di cui tanto si parla non è una caratteristica naturale dell'essere umano, ma è stata una scelta storicamente avvenuta in certe date, e quindi si poteva anche scegliere un'altra cosa, poi non so cosa sarebbe successo, però sicuramente c'è in questo film un personaggio che in una casa si chiama Italia, che racconta un'altra possibilità, la possibilità che non è, che è né di essere schiacciati dal passato e quindi, non so, vivere nell'immobilità come Flora, come la signora che aspetta il ritorno della figlia, né diventare profanatori e vendere il proprio passato come qualcosa di cui ci si vuole liberare, ma il passato è anche qualcosa dove si può ritornare a vivere e trasformare e far andare avanti, e quindi è una stazione abbandonata che diventa una casa.
Senti, tu immaginando un attimo, immaginando un attimo fa il tuo film, appunto, ha dei ritmi incalzanti, poi dei ritmi invece più lenti, momenti di avventure, momenti di avventure, hai detto addirittura noiosi, ho usato le tue parole.
Cioè, nel senso che capisco che soprattutto i ritmi della narrazione contemporanea diciamo chiedono altro, ma penso che fare un film è anche una bellissima possibilità di indagare altre visioni.
Ecco, immagino che sia molto importante il lavoro poi di montaggio. Ecco, è un momento che tu segui direttamente, sono dei registi che quasi lo abbandonano.
No, il film si scrive tante volte, si riscrive l'ultima volta a montaggio. È un grande lavoro che, diciamo, negli ultimi due film, negli ultimi tre, sono riuscita a fare a Orvieto e non a spostarmi io nella capitale, con grande soddisfazione per venire le persone di fare venire la montatrice. E, è un grande lavoro il montaggio, sì. Devo dire che il film è molto, cioè il film scritto non abbiamo tagliato tanto, però certo il montaggio, mi piace il montaggio che si afferma. Quando vedete i film ci stanno, insomma, tanti continenti del cinema, no? Io più che storia del cinema parlerei, no, di paesi del cinema, e c'è l'idea della messa in scena invisibile, quindi che tu vedi il film e non ti accorgi neanche che è montato, non ti accorgi di niente, no? Sei dentro un incantesimo, e invece ci sono dei film dove vedi il taglio, no? Ma il taglio ha un significato forte, e a me piace quando, cioè, quando si vede, si sente, è una scelta.
Senti, facendo questo film hai pensato a Fellini? Cioè, ci sono un paio di sequenze che chiunque conosce un po' il cinema di Fellini gli vengono in mente, questi disegni che si cancellano nel momento in cui Ilaria entra in queste tombe che ricordano una analoga scena di Roma di Fellini, questa statua che vola, sembra quasi un po' una citazione dell'apertura della Dolce Vita, il stato del Cristo su Roma. Ecco, sono spunti che
sicuramente la cosa incredibile del cinema che diventa memoria collettiva, e quindi sì, ho pensato a Fellini, però forse ci ho pensato come luogo della nostra memoria, non come autore. Cioè, non ho pensato devo fare questa scena con Fellini, ho proprio pensato che quella cosa ci appartiene. Ho pensato anche che lui aveva degli amici tombaroli che gli avevano raccontato questa cosa degli affreschi che si scolorano, perché era un racconto ossessivo che ne hanno fatto tantissime persone, non solo, no, anche cose che cadono, tantissime situazioni del genere. Non ero sicura di volerlo girare, però a un certo, quando abbiamo girato l'apertura del santuario, lì ho proprio capito che doveva accadere qualcosa di molto piccolo, di molto impalpabile, e così molto semplicemente abbiamo spruzzato della calce su, no, dell'acqua sui dipinti, che erano un po' pieni di calce, e poi li abbiamo ripresi mentre con un phon asciugavamo. Questo era il grandi effetti speciali del film, un phon, però che dovevamo restituire questa sensazione di qualcosa che svanisce, qualcosa che comunque quando la apri sparisce. Poi se la apri per una motivazione collettiva, secondo me è legittimata quell'apertura, perché c'è qualcosa che svanisce, ma c'è anche qualcosa che poi viene restituito e che viene accolto. Se la apri per uno scopo solo di lucro, però non posso dire che comunque non tutti i tuoi valori hanno solo lo scopo di lucro, tanti hanno anche una brama di conoscenza, di ricerca del tesoro, se però lo apri solo per uno scopo individuale, è chiaro che lì fai solo svanire. Infatti quel momento è stato un momento importante, perché volevo proprio che questi tomboroli rompessero la statua, no? Che è un segno e è una cosa che spesso mi hanno raccontato che avviene, magari non così come nel film, però avviene che ci si spezzano le cose per portarle via più facilmente e poi si ricompaiono, si mettono insieme, ricompongono. E raccontare il momento della frattura mi sembrava molto importante, perché è anche un simbolo importante, soprattutto sul corpo di una dea.
Allora, noi diamo sempre spazio a possibili domande del pubblico, quindi se ci sono delle domande c'è un microfono che vi arriva. Ecco, c'è una mano alzata lì a metà sala. Aprire il microfono così sentiamo tutti.
Intanto io invito Bonaldo a sedersi, perché se avete delle domande specifiche lui può rispondere. È una enciclopedia.
Beh, un tombarol, insomma. Non è che ne vado tanto
bene.
Infatti.
Prego.
Allora, innanzitutto grazie, molto. Mi è piaciuto molto, moltissimo. Io sono colombiana e ho notato molte tracce di realismo magico. Non so se ce l'hai nel tuo bagaglio e quindi è venuto fuori. E ho ritrovato anche quella potenza dell'immagine del Parlamento. E mentre ti ascoltavo, queste immagini mostravano quello che hai dentro tu. Una profonda leggerezza, c'era tutto nel film. C'era proprio tutto nel film. Questo ho sentito adesso nelle parole. Grazie.
Grazie mille. Sì, a volte sembra che dobbiamo scegliere, se siamo leggeri non possiamo essere profondi, ma invece, come insomma insegna anche la storia, si può cercare, quando si va a fondo si va, come insegnano gli altri, quando si va a fondo si va anche verso l'alto. E sì, cioè, forse non so se mi piace tantissimo la definizione, a me piace tantissimo la definizione del realismo magico, non è tanto cosciente questa cosa, non è una ricerca, è più un'idea di continuità tra vari strati dell'essere, tra il visibile e l'invisibile, che a volte sembra che non vediamo, ma è qualcosa che io sento, ma non solo io, penso a molte persone.
Certo.
Anche Monaco.
Sì, soprattutto in quel contesto.
Grazie tante di aver regalato questo moderno personaggio romantico, letteratura romantica che ho amato. Volevo chiedere come è caduta la felice scelta dell'attore, che è poco noto, anche se io con tutta la famiglia, la saga della famiglia De Dade, l'avevo conosciuto come Lawrence Dade, se non sbaglio.
Sì.
Volevo sapere com'era.
Allora, è stata una ricerca lunghissima, ma non l'ho trovato io, perché mi ha trovato lui e ha scritto una lettera, e dopo che tantissimi attori mi avevano detto di no, quindi ho detto approfittiamo, questo che ha scritto una lettera, poi ho detto chiaro subito, no, però tra gli scherzi è vero che io stavo cercando questo personaggio, lo cercavo molto più avanti con l'età, è molto difficile lavorare comunque, cioè molto difficile, avevo dei calendari molto stretti basati sulle stagioni, è molto difficile in genere, soprattutto nel cinema straniero, è l'attore che determina le date di un film, mentre per me era la stagione che determinava le date, e quindi erano già fissate queste date, perciò era veramente difficile, perché non riuscivo a mettere insieme questa disponibilità degli attori con la disponibilità del pianeta. E a un certo punto ho ricevuto però la lettera di Josh O'Connor, che aveva visto Lazzaro Felice. Mi ha scritto una lettera proprio di carta che arriva a casa dei miei genitori, e quindi io lo conoscevo per The Crown. E niente, quindi ci siamo incontrati, e non per parlare del film, ci siamo incontrati sul computer, nell'invisibile. E poi dopo, subito però, ho pensato che era veramente la persona giusta, perché nonostante sia molto giovane, perché è molto giovane, però è anche molto antico. Devo dire che è stato bravissimo, insomma, perché ha fatto non parlava una parola di italiano, non sapeva niente degli Etruschi, e ora è quasi
diventato un barone.
È quasi diventato un barone. Devo anche dire che eravamo tutti terrorizzati del momento. Una scena che sembra forse semplice, ma che è difficile raccontare la paura di questa scena: lui con la bacchetta che va in giro, perché dovete immaginare che quando si gira un film c'era troupe, i macchinisti, così, che stavano tutti lì a guardare uno con la bacchetta in mezzo al campo, e quindi sembrava proprio una cosa che poteva essere così ridicola, che infatti io gli dicevo sempre: non farai mai più un film dopo questo, perché farai una figuraccia talmente grande. E invece lui si è messo con una attenzione così profonda veramente ad ascoltare, per esempio dove guidava il ramoscello. Aveva passato 2 giorni con un grande amante, però con una semplicità, e io ho detto proprio la grandezza di un attore, no? Nel fare pochissimo e in quel poco fare tutto. E quindi, insomma, non solo per questo, ma volevo far notare una scena che credo la tentazione di tanti attori di strafare, quando uno ha paura di fare qualcosa che possa essere ridicolo, tende a esagerare, e invece la sua grandissima capacità di tenere, ecco.
Ci sono delle altre domande?
Sì, è obbligo. Mi spiace Gianni, ma cosa dobbiamo dire anche noi? Perché qui ci sono due componenti che quei Don Baroni in quegli anni li hanno combattuti,
allora, erano
volontari. Quindi qualche ex Don Baroni adesso magari sobbalzerà, però noi abbiamo fatto proprio una guerra in quegli anni, specialmente a Cervedri, a Toffa, facciamo le nottate. Come gruppo archeologico, non voglio fare pubblicità, però era il gruppo archeologico romano che ha inventato
siamo entrati anche in contatto con il gruppo archeologico romano, perché
ha inventato l'archeologia popolare per tutti, e grazie al nostro...
Avete sede in una stazione ferroviaria dall'altro?
Certo.
Perché lo chiedo?
Ho sorpassato quando l'ho visto, pensavo che era Rome.
È accanto.
Infatti
ci siamo ispirati.
Io per un'altra cosa volevo dire: io veramente devo fare complimenti, perché io sono ripiombato in quegli anni là, ma non solo per questo fatto che noi abbiamo vissuto proprio quei momenti, facciamo le nottate, perché noi ripulivamo le necropoli abbandonate, e poi però se trovavamo qualcosa, nel momento che aspettavamo i carabinieri o la sovrintendenza, dovevamo sorvegliarle, quindi ho rischiato pure, e ci sono stati dei momenti pure drammatici, violenti. Però devo fare i complimenti, perché sono catapultato in quell'epoca lì, proprio negli anni 80. Adesso noi siamo schizzati con l'ecologia, no? È difficile che trovi più discariche in giro, e in quel tempo però invece era proprio così, stavano dappertutto. lei ha fatto delle scene che ci sono ancora, però a quel tempo erano dappertutto, cioè trovavi immondizie dappertutto, c'era questa crudeltà proprio, no?
Sì.
Crudezza proprio nelle immagini. E avete fatto una ricerca approfondita anche nei vestiti, nei personaggi, mi sembra proprio di vedere proprio quelle scene di quell'epoca lì.
La plastica, le auto,
volevo dire che comunque avete fatto un percorso bellissimo, perché grazie a voi e poi praticamente qui siete il recupero archeologico, avete cambiato veramente questo mercato, perché il mercato adesso non esiste più, cioè le tombe adesso non riscavano più, i tombaroli non è che sono diventati ex tombaroli, sono diventati ex tombaroli perché non c'è più commercio, da quanto avete cambiato grazie a voi la legge 39, che era una legge che diceva che tutti gli oggetti che erano stati portati all'estero prima del 39 erano commerciabili. Allora che succedeva? Che c'erano, anche sul film si vede, c'erano veramente questi che portavano la roba all'estero e poi da lì diventava commerciabile, perché c'era questa legge 39,
perché c'era mercato.
Adesso il mercato è chiuso, i più grossi acquirenti erano i musei americani, il Metropol, il Borghetti Museum.
Però vorrei dire anche che qualche volta tu mi hai detto che è finito il mercato perché i giovani di oggi non riescono più a scavare come scavavate.
No, cioè, questo era una forma di vanto, è vero, anche perché adesso sarebbe difficilissimo far tombarolo, perché il tombarolo, per far tombarolo adesso devi conoscere tante cose. Primo, se una tomba, perché ci stanno tante tombe scavate e coperte, se uno non conosce la terra, scava tombe e trova lattine di birra oppure praticamente pacchetti di sigarette, l'MS più che parte all'interno della tomba. Un tombarolo adesso, credo che la nuova generazione di tombaroli non ci saranno più, anche perché non c'è mercato.
Io adesso c'è la tecnologia, però perché si usano satelliti,
però
sono il metal detector. Addirittura noi siamo incappati in tombaroli super meccanizzati perché hanno con le ruspe, insomma.
Sì, però
infatti per questo c'è questa ultima scena. Io volevo, in qualche modo, il film è dedicato agli archeologi, perché quella per me è l'unico modo, come dicevo prima, di rompere quella frontiera, di rompere quell'ingresso, di far svanire qualcosa che non è fatto per gli occhi degli uomini, ma lo fai in nome di qualcosa che è molto grande, che è la conoscenza di una collettività. Quindi il film è dedicato agli archeologi, però io volevo anche raccontare proprio il passaggio da un'epoca in cui c'erano questi qua, questi 6, 7, così un po' come dire, avventurieri, no, della provincia, che si sono ritrovati in questo mercato, a un'epoca che è l'ultima scena in cui partecipi proprio te, però solamente perché come attore, diciamo, in cui non c'è più bisogno neanche di avere una conoscenza del territorio, non c'è più bisogno di credere nell'invisibile, ma neanche un po'. Hai visto, i tombaroli prima stanno lì dietro a lui con Ramoscello e lo guardano come assetati, no, di tesoro. Invece quelli arrivano dove scaviamo, lì con la ruspa, vanno lì, già, pam, 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 scavano, perdono tutti i codici e diventa veramente soltanto soldi, soldi, soldi. Quindi prima c'è nel male di queste scellerate azioni che venivano fatte, le persone, è come dire, sono quelli che ancora parlano con la lavatrice. Ecco, insomma, no? Che hanno comprato la lavatrice ma ancora ci parlano, dicono lavami bene questi panni. Dopo è proprio, ormai è solo comprare e buttare lavatrici, non c'è più nessuna idea di vita là dentro. E in qualche modo questo riassumeva l'arco di quello che è stato, secondo me, la storia della violazione delle tombe in un film. Poi questi luoghi che tu racconti, che sono felice di questa osservazione che sto dando del tu, che tu hai fatto, perché anzi sono commossa, perché io sono tuttora stordita da questo viaggio che ho fatto. La centrale di Civitavecchia è circondata da una zona archeologica dove abbiamo trovato e lì è venuta la battuta il cratere di Ofronio, perché c'era un gabinetto dentro una tomba, c'erano spazzature di tutti i tipi. Noi chiaramente poi l'abbiamo messa più d'epoca, perché abbiamo sostituito quella contemporanea con quella d'epoca, però purtroppo la situazione in molti posti è ancora così. Penso soltanto anche a tutto il lavoro incredibile che è stato fatto a Scaglia, a questa necropoli che era anche lì un deposito di spazzatura, adesso invece è diventato un luogo bellissimo, visitabile. E quindi grazie proprio all'archeologia, ai piccoli gruppi archeologici, questa cosa sta cambiando, e quindi non a caso il film è dedicato proprio agli archeologi.
C'era un'altra domanda?
Anche lì.
Due domande. Una, come ha fatto a convincere Don Baroldi a condividere i loro segreti con lei?
Questo non è difficile, da parte mia una forma di narcisismo soccorso velocissimo.
Se volete stare qui con tre ore a raccontare delle cose incredibili.
Come praticamente sono stato chiamato corso subito, narcisismo subito, tipo a mille. Poi ritornando al discorso...
Aspetta che l'altra domanda, poi dopo continui.
Sì, però la lascio parlare. La domanda è il personaggio d'Italia non italiana. Personaggio che lei ha immaginato subito non italiano per fare la trivia,
allora prima rispondo a questa e poi ci... diciamo era proprio un sogno che il personaggio che si chiama Italia non è italiana, perché è chi è italiano non lo so, volevo anche un po' mettere in seminario questo pensiero, no? Siamo tutti venuti da qualche altra parte. Forse sono gli etruschi che li abbiamo ammazzati tutti, erano proprio di qui, ma forse anche loro chissà da dove erano venuti. C'è sempre qualcuno che arriva e che diventa l'abitante di quel luogo, in quell'epoca, che poi però viene sostituito. E quindi, ecco, mi faceva molto piacere. Non, quando ho scritto il personaggio non c'era scritto nessun paese di provenienza, cioè non sapevo da dove arrivasse. Ho cercato anche delle ragazze italiane, attrici francesi, italiane, di tutto il mondo, e spagnole. A un certo punto però ho incontrato Carol, sempre su Skype, e quando ho proprio parlato con Carol ho capito che solo lei poteva essere Italia, e quindi è venuta dal Brasile. Non avrei mai pensato che era brasiliana mentre scrivevo, però l'ho trovata in lei, e quindi l'ho accolta, e penso che sia comunque un personaggio incredibile, cioè lei porta una femminilità incredibile e nuova anche. E poi invece rispetto si dice anche, si vocifera che se i tombaroli potessero mettere il loro nome sotto i reperti che hanno trovato, non ci sarebbe più. A un certo punto c'è stato anche chi diceva queste cose. No, è chiaro che in realtà credo, poi faccio rispondere a Monaldo, però quello che voglio dire è che la sensazione che io ho avuto, che mi sono confrontata, ho parlato con tante persone che purtroppo si sono dedicate a questa attività, che però hanno visto delle cose incredibili, e l'idea di aver visto delle cose incredibili e non potevi raccontare, ha creato una sorta di ansia, di necessità di raccontare. C'è il famoso diario, come si chiama, sì, quello lì
del personaggio,
come si chiama quel libro che ha scritto? Tombaroli si nasce.
Tombaroli si nasce.
Questo Tombarolo, che adesso non ricordo il nome, ha inventato voleva scrivere tutto quello che aveva visto, perché aveva visto delle cose incredibili, ma non restavano, e quindi ha inventato questa cosa, ha scritto un libro, e in ogni capitolo inizia così: ho fatto un sogno, io e Monaldo eravamo lì, abbiamo iniziato a scavare, abbiamo trovato questo, e per ogni capitolo c'è la frase: ho fatto un sogno, e quindi nessuno poteva dirgli che questo era verità, questa era verità, però perché aveva una smania, un desiderio di poter raccontare. Quando ho incontrato Monaldo all'inizio non doveva partecipare al film, gli ho chiesto solo una consulenza perché i ragazzi che fanno il film non sono Tombaroli, gli attori, e quindi avevo bisogno di qualcuno che anche, no, come usare lo spido, questo sì, come che gli spiegasse le mosse, il corpo. Poi però lui era così incredibile, ti ho detto devi fare una parte nel film, quindi
l'ho cercato tantissimo, l'ho illusionato proprio, ho detto fammi fare una parte e alla fine sono stato accontentato. Comunque, ritornando al fatto dei Tombaroli, cioè Tombarolo nasce proprio come il titolo del film, è proprio la ricerca di una chimera, perché noi Tombaroli degli anni Ottanta vivevamo in un paese dove il riscatto sociale era la ricchezza, cioè era questo cercare di evolversi con la ricchezza. E allora io venivo da un contesto contadino, lavoravo in campagna, veniva sta gente che faceva queste cose, io guardavo e poi da lì mi sono appassionato, sono diventato subito bravo alla ricerca delle tombe. Perché? Perché proprio cercavo la ricchezza. Poi andando avanti nel tempo sono entrato proprio in sintonia, sono entrato in questo portale proprio degli Etruschi, sono entrato dentro con loro, a me mi piaceva proprio la ricerca. E poi, come stavamo dicendo prima, sappiamo benissimo, dice l'italiano chi è, infatti sappiamo benissimo che gli Etruschi vengono dall'Anatolia insieme al loro Tirreneo, e sono sbarcati sulle coste.
Ma i milanesi da dove vengono?
E i milanesi, poi addirittura, questo lo diceva Erodoto, che venivano addirittura, poi ci stanno dei storici che dicono che praticamente sono nativi della Pianura Padana gli Etruschi, cioè poi e questo è tutto, insomma. Scusate se pure io sono un po' impacciato, sono tutto sudato, cioè, lì c'era rossa, io invece sono tutto sudato, così male.
Se c'è un'ultima domanda,
eccola.
Vabbè.
Aspetta.
Sì.
No, sentiamo noi.
La ripeto io, vai.
Grazie. È che ho notato una cosa nel film che è ripetitiva, quindi non so se è un caso o se è una scelta. Come Lazzaro Felice, anche qui, che c'è sempre una visibilità per una comunità che oggi si chiama queer, però c'è sempre stata. E non sapevo, cioè, volevo sapere se era un caso, che cioè, se è narrativa oppure se è una scelta di visibilità.
In che senso? Se c'è una visibilità per la comunità queer?
No, se è stata una scelta oppure se...
Ma qual sarebbe?
Perché Lazzaro Felice, per esempio, c'è una famiglia nella quale nessuno ha dei ruoli specifici.
Sì, io proprio la vedo così, cioè, non so, io sono proprio non riesco a dare etichette. E quindi non so bene come definire questa cosa, però sì, credo che a volte che certi tipi di ruoli vadano rotti, che appartengono sicuramente a una storia del passato, e forse non mi interessano proprio, non mi interessa proprio raccontare non c'è un pensiero dietro. Mi interessa raccontare le persone, e la più parte delle persone forse che ho incontrato vive in delle famiglie, in dei luoghi, anche una famiglia che apparentemente è molto normale, dove però in realtà quando guardi da dentro nessuno è normale, no? C'è sempre una complessità molto, molto specifica, molto diversa, e quindi credo che semplicemente sia un desiderio di raccontare attraverso i miei occhi quella che per me è la famiglia. Penso sempre a una famiglia che è quella che sta in un libro di Goethe che si chiama Wiedemeister, l'educazione teatrale di Wiedemeister, dove questo personaggio va via, abbandona la sua famiglia e poi inizia tutta una serie di avventure in Germania durante le guerre eccetera, però piano piano dove va lui incontra qualcuno che bene o male si porta dietro, e alla fine si gira e questa è diventata una famiglia, e quella è la sua famiglia, e quindi forse questa immagine di questa storia mi ha sempre accompagnato, e mi piace raccontare delle famiglie che il destino crea, non soltanto la natura.
Bene, non abbiamo per questione di tempo possibilità di fare altre domande, ringraziamo molto. Aspettiamo con grande curiosità il prossimo film. Grazie a tutti voi che sono intervenuti.
Tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, terreno meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo. Le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.